come una buona vacca che nutre il suo vitello.
E riprendiamo allora a parlare, buona giornata a tutti, di alcune figure della mistica tibetana che si è espressa nel tempo con una oscillazione, ci diceva l'altra volta la nostra ospite, tra ascesi e trasgressione, ma per la verità in senso stretto anche la trasgressione può essere ascesi. E sono parole un po' compromesse queste in Occidente: mistica, santi, ascesi. L'altra volta accennavamo all'ambiguità della parola santo nella cultura d'Occidente, lo stesso varrebbe per mistica. C'è chi fa della mistica una grande vasca, si può dire così, in cui immerge da Omero a Platone, chi invece forse più correttamente la connette a una certa esperienza anche sensibile del divino, e naturalmente queste ambiguità possono farsi mastodontiche quando si parla di religioni orientali. Ma qui abbiamo Giacomella Orofino, che insegna civiltà tibetana e letteratura tibetana all'Orientale di Napoli. Buongiorno Giacomella.
Buongiorno.
Bentornata. Allora, per mistica tibetana che cosa possiamo intendere, naturalmente per quello che possiamo dire qui, insomma?
Quando parliamo di mistica tibetana, io penso che ci si possa riferire a un sistema di conoscenza, di percezione della realtà assoluta attraverso un metodo che non è quello razionale, che non è quello della logica, ma è quello di che attraverso appunto un metodi anche legati allo yoga, anche legati a pratiche di livello, diciamo, che si avvicinano di più al livello sciamanico, permettono l'asceta di arrivare ad un'estasi. E proprio mi riferirei proprio a quell'estasi di cui si parla anche nei sistemi sciamanistici dell'Asia centrale.
Ecco, quindi allora una pratica che attraversa la sensibilità, la corposità della persona e la porta a un'esperienza d'estasi. Poi vedremo magari, sì, come precisare anche attraverso alcuni esempi in che cosa consiste questa estasi.
Direi un sistema diretto di incontro con l'assoluto, diciamo.
Ecco, anche questo andrebbe forse chiarito, anche se capisco che è difficile una volta per tutte, che cos'è l'assoluto, cioè noi parliamo di Dio, ecco, esiste un Dio con cui c'è questo incontro, esiste che cos'è, una vastità della, sì, conoscenza, una profondità, che
certo,
cos'è?
Nel buddismo non si parla di Dio assolutamente, ecco. Però non si può nemmeno dire che non ci sia una concezione di una realtà assoluta a cui avvicinarsi, o che comunque... anzi addirittura è alla base di ogni essere, per esempio. Ma il buddismo si è tanto evoluto nel corso del tempo, quindi i pensieri buddisti sono stati vari. Per esempio, se ci riferiamo alla dottrina che fondamentalmente poi ha caratterizzato l'evoluzione della Vajrayana, ossia la dottrina del Tathagata Garba, si dice che c'è un seme di conoscenza, di assoluta, di realtà assoluta in ogni essere, e in questo seme la purificazione delle proprie pulsioni, delle tracce karmiche, dell'ignoranza, porta al riscoprire questa conoscenza che è profonda in se stesso e in ognuno di
in ogni caso un cammino di conoscenza. Senta, ma ecco, vorrei che ci chiarisse una cosa che aveva detto l'altra volta, cioè le esperienze di questi asceti, monaci, si suddividono soprattutto in due correnti, no? Da una parte, lei diceva, i monaci dei monasteri, quindi quelli che fanno riferimento a una tradizione consolidata, dall'altra questi sorta, noi li abbiamo tradotti con folli di Dio un po' all'occidentale, no? Questi trasgressivi, folli. Ecco, queste due esperienze si possono anche, è accaduto che si siano anche unificate, o le dobbiamo considerare proprio due vie separate?
Ma io direi, parlando del buddismo tibetano, sono anche socialmente divise queste due figure, ecco, il monaco e il tantrico. Uno che fa riferimento come via di conoscenza alla ragione, e la ragione è molto sviluppata nella filosofia buddista, la logica buddista e i pensatori buddisti come Nagarjuna, Chandrakirti, diciamo nel periodo indiano precedente Mahayana, sono tra i filosofi più grandi di tutta l'India, e in contrapposizione ad essi vi sono i praticanti del tantra, che appunto hanno come, diciamo, paradigma, come sistema a cui possiamo riferirci la rivelazione, quindi che arrivano attraverso un sistema, diciamo, mistico tra virgolette, più diretto concetto di percezione dell'assoluto che va oltre la logica, la razionalità, che è meta-razionale.
Ecco, noi non ci fermiamo molto a spiegare che cos'è il tantra, perché questo merita ovviamente uno spazio a sé, in passato l'abbiamo anche fatto, però ecco, lei lo chiama proprio il tantrico, cioè una figura socialmente rilevante, ecco, socialmente identificata.
Sì, certo, poi nei monasteri erano anche il curriculum dei monasteri prevedeva anche lo studio del tantrismo, cioè di tantra, ma il monaco e appunto il sistema teocratico, il sistema l'istituzione dei monasteri è molto diversa da quella dei laici, diciamo, questi che poi i tibetani chiamavano mantrici, che tantrici. Tantri non è una parola, una nostra parola, non è usata da loro, ma in effetti esiste la parola mantrica, appunto, dicono.
Ecco, allora si sa che il mantrico o il tantrico ha una delle pratiche trasgressive che abbattono molti tabù, da quelli sessuali a quelli del rispetto dei morti, a quelli del cibo, con molti particolari che lei, se vuole, potrà raccontarci. Però mi sembra anche di aver capito che questa trasgressione ha anche una valenza politica. Ora, da un lato si capisce naturalmente che ogni espressione trasgressiva ha anche un valore politico, però mi sembrava che lei facesse un riferimento anche molto preciso.
Sì, non allarghiamo la nascita del movimento Vajrayana, perché allora dovremmo parlare appunto dell'India e ci allontaniamo molto, ma se lo riferiamo a un periodo posteriore al buddismo tibetano, quando si diffuse in Tibet e poi nell'evoluzione che essa ha subito, che il Vajrayana ha subito nel corso del tempo in Tibet, certamente i tantrici, ossia definiamoli i praticanti laici, che non rientravano nel sistema monastico, avevano chiaramente una loro diversità politica, perché in effetti poi in Tibet si è instaurata una teocrazia, per cui le due cose non sono assolutamente divergenti.
Ecco, in realtà lei ha scelto di parlarci di queste figure appunto attraverso delle esemplificazioni molto reali, storicamente vissute, e lei oggi ci vuole parlare di una santa, Ma Cig, vissuta nella seconda metà dell'undicesimo secolo. Lei tra l'altro ha curato i suoi canti spirituali, che sono usciti da Delphi anni fa, e noi allora ne parliamo, saranno parecchi anni fa, no? 7, 8, chi lo sa?
Sì,
abbastanza. Forse però per capire anche le figure del monachesimo femminile e coglierle nella condizione sociale del, chiamiamolo, medioevo tibetano, anche se medioevo è una categoria nostra, ma insomma facciamo tutto per equivalenze, ecco, bisogna rifarsi anche al mito indiano della grande madre, no? E in che misura questo mito è presente in Tibet e con quali variazioni eventualmente?
Ma io penso che in realtà la società tibetana sia ancora abbastanza radicata nella cultura antica, pre-buddista se vogliamo, che è una cultura matriarcale. La donna ancora oggi in Tibet ha una, forse oggi è una parola un po' azzardata, ma diciamo prima dell'invasione cinese sicuramente le donne avevano un ruolo molto forte nella società tibetana, nella famiglia tibetana. Se pensiamo che in Tibet e ancora oggi è praticato la poliandria fraterna, e quindi la donna nella famiglia riveste un ruolo principale, centrale. Ha tutta la funzione, diciamo, economica, le maggiori attività redditizie economiche sono affidate alle donne, anche se poi appunto il sistema monastico, il sistema buddista teocratico non vede grandi figure femminili.
Ecco, quindi non esistono.
Non è mai esistito una Dalai Lama, diciamo.
Ecco, e anche non esistono o esistono monasteri femminili? Oppure
certamente
sono...
che esistono monasteri femminili in tutte le tradizioni.
Quindi non solo figure isolate, ma anche fanno vita cenobitica, hanno una loro istruzione, una loro via, un loro percorso.
Sì, assolutamente. Ma quelle più interessanti sono quelle fuori dei monasteri. Che appartengono alle tradizioni eterodosse.
Allora veniamo a Ma Cig, e intanto storicamente che cosa si sa di lei?
Beh, abbiamo diversi resoconti storici, diversi annali, diverse cronache. È una figura sicuramente
molto
esistita.
Molto.
Sì. Come sempre nella storia tibetana abbiamo notevoli processi di mitizzazione delle figure più importanti. Sicuramente è stata mitizzata, ma ha anche una sua realtà storica.
Ecco, allora introduciamoci a lei ascoltando anche le sue stesse parole che fanno parte appunto di questi canti spirituali.
Chiunque voglia apprendere gli stadi della conoscenza degli uditori dovrà imparare questa Prajna Paramita, la madre. Chiunque voglia apprendere gli stadi della conoscenza dei Buddha solitari dovrà imparare questa Prajna Paramita. Chiunque voglia apprendere gli stadi della conoscenza dei Bodhisattva dovrà imparare questa Prajna Paramita. Chiunque voglia apprendere gli stadi della conoscenza degli onniscienti dovrà imparare questa Prajna Paramita. Lode alla madre del Buddha, attorniato da uditori e bodhisattva, la quale, con l'onniscienza, conduce alla pace gli uditori, desiderosi di pace, con la conoscenza dei cammini spirituali, fa il bene del mondo, per coloro che fanno il bene del mondo, uniti alla quale i sapienti parlano del tutto con i suoi aspetti. Io che ho assunto un'inferiore rinascita femminile, ho avuto un'intuizione profonda del significato della madre dei Buddha. Così, pur se la mia conoscenza trascende ogni considerazione oggettiva, spiegherò questa luce del senso profondo. Comprendetela.
Sorta di autopresentazione di Macig Giacomello Rofino. Ecco, intanto però queste storie delle vite dei santi, quanto sono narrazioni letterarie, quanto agiografie, quanto vengono usate anche come testi sacri, no? Testi di meditazione, perché poi per esempio questi testi sono sempre accompagnati da commenti successivi, come avviene poi per il corpus buddista anche.
Sì, ha detto bene, perché la narrazione della vita del santo, che poi i tibetani chiamano la grande liberazione, il processo, la storia che racconta la liberazione, vengono anche usati come testi di meditazione, di pratica, quindi sono vera e propria letteratura religiosa. E appunto noi certamente possiamo evincere molti tratti mitici, ma anche dal punto di vista letterario è interessante leggerli anche metaforicamente. Io penso che comunque anche le immagini più improbabili, diciamo, che vengono narrate possono dirci
una
molto.
Una pregnanza simbolica, teologica, se possiamo usare questa parola. Ecco, ma quando noi diciamo per esempio le storie dei santi, la parola storia che significato ha nel mondo tibetano?
Sì, nel mondo tibetano io direi che appunto un po' anche come nel mondo indiano la storia non ha assolutamente la stessa valenza che ha per noi, come invece ce l'ha per esempio per gli arabi o per i cinesi che raccontano, che hanno proprio il gusto della narrazione accurata, del racconto accurato dei fatti storici. Per i tibetani c'è più un'idea ed è secondo me un po' condizionata, caratterizzata dalla visione buddista, per cui tutto è sogno, tutto è illusione, e quindi non c'è una profonda differenza tra la realtà appunto tangibile, fenomenica, e quella simbolica.
Però invece dal punto di vista storico, come lo intendiamo noi, che dati possiamo ritenere per veri nella vita di Macig? Intanto la collocazione temporale, naturalmente.
Temporale, sì, perché tutti gli incontri con i vari personaggi sono documentati, insomma.
Ecco, poi la straordinaria cultura di questa donna, è una femme savante, veramente una donna sapiente.
Perché come alcune altre donne ricevono l'educazione religiosa, per cui l'educazione religiosa è nel sistema tibetano, nel sistema medievale è completa, è totale, va dalla religione alla medicina, all'astrologia, a tutti i sistemi filosofici, eccetera.
Ecco, lei dice le figure che incontra, ma Cig però viene educata da, cioè educata, insomma, cioè per dire, da maestri, non da maestre.
Sì, da maestri.
Da
sì,
maestri,
sì.
Ecco, di cui il principale è?
È questo Padampa Sangye, che è appunto una figura piuttosto interessante, e viene descritto come un indiano molto scuro, simile a uno shivaita, e che nella storia vengono raccontati vari episodi in cui lui gli dà i suoi insegnamenti, che sono un po' come un manifesto del suo pensiero, che poi Machi rielaborerà e diventeranno poi la base della tradizione.
Ecco, tra l'altro lei ne cita alcuni di questi insegnamenti. Allora Padampa le dice: accetta ciò che ti ripugna, aiuta quelli che ti sembra impossibile aiutare, abbandona tutte le cose per cui provi desiderio, vai in luoghi che suscitano paura come i cimiteri, sii sempre attenta e consapevole, trova il Buddha dentro di te. Questa è una sorta di summa.
Sì, a me sembra proprio una summa, perché poi in effetti poi la recisione dei demoni, il sistema che ha sviluppato Macig è un po' è proprio questo, insomma, in sintesi.
Ecco, allora vediamo proprio questo il centro del suo pensiero, però ecco, quale autonomia riesce a raggiungere questa donna sapiente e solitaria, Macig, cioè viene molto riconosciuta,
sì,
una donna.
Sì, sì, certo, diventa un po' anche un simbolo della grande madre, appunto, di cui parlavamo prima.
Si può considerare una fondatrice o questo è troppo?
Ma io direi di sì, invece, perché il sistema della recisione dei demoni viene attribuito a lei, quindi è la fondatrice di questo sistema, di questa tradizione religiosa.
Ecco, allora, la recisione dei demoni, adesso leggeremo subito anche un testo in cui appunto è detto che i demoni sono di quattro tipi: quelli tangibili, quelli intangibili, quelli del compiacimento, non male, e quelli dell'orgoglio. Però che cosa si deve intendere per demoni, figure necessariamente negative, figure?
Beh, in questo caso sì. In questo caso appunto io ho usato il termine demone e non demonio, pensando appunto al daimon, ma in effetti la parola tibetana che noi traduciamo qui è proprio du, che traduce il sanscrito mara, che è appunto colui che dà la morte al Buddha, che è la morte della conoscenza, diciamo.
Ma questi demoni sono figure esterne o tutte interne alla coscienza? Entrambe le cose.
Entrambe, perché ci sono vari livelli di lettura, c'è quello esoterico e quello esoterico, no? Quindi nella religione popolare tibetana i demoni sono molto sviluppati, hanno proprio una vera e propria demonologia, ma questo è proprio legato alla cultura popolare anche, no? C'è una lettura esoterica, che la vediamo appunto in questo sistema, in cui i demoni tangibili sono tutti i fenomeni e quelli intangibili sono tutti i pensieri, per cui insomma in effetti stiamo parlando di filosofia.
Mi viene in mente appunto certe elaborazioni dei padri della Chiesa in cui appunto i demoni sono sia creature esterne che vengono a invadere lo spazio del monaco, sia creature prodotte dentro il monaco stesso. Però leggiamo una breve sintesi, perché poi qui ne parla ampiamente in questi canti spirituali, della trattazione di questi demoni e anche dei suggerimenti per le vie per reciderli. Mama rane
devendaye so. I demoni tangibili sono numerosi. Nel momento in cui i fenomeni appaiono davanti ai sensi, se si discrimina ciò che si desidera da ciò che invece si rifiuta, ecco che sorgono i demoni tangibili. Quando non si prova alcun desiderio verso le forme, si è liberi dal demone del credere nell'eternità. Quando non si concettualizza il vuoto, si è liberi dal demone del credere nel nulla. Il concetto discriminante di bene o di male che si viene a formare nella mente all'apparire di un fenomeno viene detto demone intangibile. Si è liberati nello spazio in cui non nascono né beneficio né danno, poiché la conoscenza sorge spontaneamente in se stessi dallo spazio della realtà essenziale, non è necessario nutrire invidia, avversione o desiderio. Se non si provano avversione o desiderio, ecco che si manifesta la mente spontanea. Se praticando in un luogo orrido non si viene turbati dagli spiriti maligni, nasce in se stessi vanità. Questo è il demone del compiacimento. Quando appaiono i segni del potere spirituale, le virtù e i beni materiali, sorgono i demoni della distrazione. Il proprio profitto, la notorietà, gli amici e i nemici sono i demoni della soddisfazione. Quando le divinità e gli spiriti conferiscono i loro poteri magici e si è circondati da figli e amici fedeli, nel provare piacere e soddisfazione sorgono i demoni del compiacimento. Poiché tutto è la propria mente spontanea, colui che medita non ha nulla su cui meditare. Qualsiasi percezione si manifesti liberamente, sia lasciata nella sua condizione naturale di unione, chiarezza e splendore. Poiché il senso è immutabile, è unita, poiché se ne ha reale comprensione, è chiara, poiché si è liberi nella propria condizione, risplende. Così come burro nel burro, questa contemplazione priva di meditazione è la suprema meditazione. Oltre lo stato di completo risveglio, Buddha, non esiste altro da ottenere. Se abbandoniamo noi stessi e cominciamo a ricercare all'esterno, anche in 10 milioni di eoni non potremo conseguire alcun ottenimento spirituale. Non si ricerchi nulla, non si compia nulla, si stia liberamente nella natura dell'essere.
Ecco, dopo seguiranno ancora i demoni dell'orgoglio, vediamo se facciamo a tempo a leggerli. Una grande severità, no? In questo compiacimento, anche per i figli, anche per gli amici, cioè le cose che noi siamo abituati a considerare. Sì, certo, non dobbiamo compiacerci, ma goderne sì, no?
Già com'è. Sì, ma sono due cose diverse, goderne certo. In modo libero o compiacersi e alimentare quello che poi appunto viene descritto come la summa di tutti i demoni, che è il proprio orgoglio, il narcisismo, certo. E fondamentalmente quello, la chiave di lettura è quella: il compiacimento porta a far crescere il narcisismo.
Però a pensarci bene non è così distante da quello che riteniamo nella tradizione occidentale, perché anche lì, l'abbiamo detto tante volte in trasmissione, nel mondo greco è l'ubris, cioè il credere se più di quello che si è, oppure il credersi alla pari con il proprio creatore nel mondo ebraico. Quindi insomma sta sempre nella persona, nel sé, nell'orgoglio,
la grande colpa, Dio,
certo. il grande peccato.
Anche qui non parliamo di peccato, parliamo di causa, certo. Di dolore, sì. Cioè se si elimina quell'orgoglio, quel credere appunto se stessi come il centro del mondo, eccetera, proprio viene a cadere la causa del dolore, no? della sofferenza, dell'angoscia.
Ecco, adesso ne parliamo anche con un altro ospite, però le volevo intanto anche chiedere: in queste vie per recidere questi demoni esistono anche dei percorsi, degli elementi di tipo rituale, o è soltanto una forma di consapevolezza? Lei prima accennava agli sciamani.
Sì, questa è una via che ha una forte prassi rituale, per cui il praticante praticante della recisione dei demoni, lo yogin che pratica questo sistema. Intanto è uno yogin itinerante, non ha una casa, non possiede nulla, ha una tenda, queste tende hanno una loro precisa descrizione, va in giro con la tromba scavata in un femore, perché appunto quello che ricorda anche in qualche modo l'impermanenza e la natura
transitoria,
la caducità delle cose, ma il rito è proprio una danza sacra in cui lui immagina di visualizzare il proprio corpo smembrato e offerto a tutti gli esseri delle varie regioni dell'universo. Quindi è proprio un atto, diciamo, di offerta del proprio sé a tutti gli esseri. E con un canto molto forte, con una danza, con delle musiche particolari, con il tamburo, ci sono molti elementi sciamanici.
Ecco, l'offerta di sé agli esseri, adesso questo è uno dei temi con cui vorremmo parlare anche con Silvano Petrosino, che è uno studioso cattolico di formazione, che soprattutto noi l'abbiamo avuto varie volte in trasmissione. Professor Petrosino, ci sente?
Certo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Non so se ha ascoltato la trasmissione,
certo,
fino,
ascoltato, fino
ad ora, benissimo. E con lui abbiamo parlato di alcuni suoi oggetti di studio, tra i principali, che sono quelli, i temi appunto del dono e del sacrificio. Ricordo un libro molto bello sul sacrificio edito dalla Jacabuc, un altro sul dono del melangolo. Ecco, io vorrei, prima però di arrivare al tema del sacrificio, intanto chiederle in generale se lei ha sentito anche i testi, no? di queste, ecco, li sente così profondamente estranei al linguaggio occidentale cristiano, o che cosa ha trovato di in qualche modo, non dico coincidente, ma insomma traducibile, ecco, in un linguaggio più occidentale?
No, devo dire, anzi, ho trovato una forte consonanza rispetto soprattutto, come dire, a due temi che personalmente considero fondamentali, come dire, enormi, e che a mio avviso riguardano poi la struttura ultima dell'umano, e cioè il grande tema della fecondità, il tema della grande madre, che non bisogna mai subito tradurre in una sorta, come, di semplice riproduzione della vita. Cioè, nel tema, a me sembra che nel termine fecondità ci sia qualcosa di molto più ampio della, per esempio, di una meccanica riproduzione della vita, anche se c'è anche questo. E l'altro grande tema, veramente, in questo senso non c'è Oriente Occidente, ma forse riguarda l'umano in quanto tale, è il grandissimo tema della liberazione.
Ecco, però sono prospettive di liberazione molto diverse, anche questo va detto, no?
Forse l'aspetto che distingue, se si può dire così, queste due grandi tradizioni riguarda l'idea dell'individuo e quel riferimento che c'è stato nelle ultime battute rispetto al narcisismo.
Sì.
Cioè, in qualche modo, per l'Occidente, mi sembra che si possa dire così, è chiaro che si semplifica, ma forse si può dire così, per l'Occidente in qualche modo la dimensione individuale è imprescindibile. E l'Occidente non vive l'individuale come immediatamente legato a una forma di violenza o appunto di narcisismo. Cioè, io penso che una delle grandi partite, possiamo dire, poste in gioco nell'Occidente è proprio questo, il tentativo di pensare un soggetto e quindi una individualità che non sia necessariamente narcisistica.
La condizione dell'io, che in effetti poi come realtà ontologica viene negata nel buddismo,
sì,
non è in contraddizione con la possibilità comunque che questa natura illuminata che è alla base dell'uomo, in effetti, possa realizzarsi, ma per farlo, quindi anche in modo individuale, nel senso che si raggiunge, è lo yogin, è il santo che raggiunge la libertà, ma per farlo deve trascendere il narcisismo in senso tale, nella connotazione più negativa, insomma, che ha la parola.
Però, insomma, sì, penso di cogliere quello che dice Petrosino, cioè c'è così un nucleo della persona che in qualche modo è più evidenziato nella tradizione occidentale, credo, no? Cioè questa individualità che certo anche lì purificata da narcisismo, orgoglio, certo, eccetera, però viene più salvata come invece che questa sorta di dissoluzione dell'individuo. Però insomma, diciamo che vabbè, ci sarebbe da discutere,
certo,
su questo.
Molto.
Ecco.
La consonanza è sicuramente questa liberazione dall'orgoglio, dal compiacimento, possiamo dire con termini appunto forse, è questa liberazione della dimensione narcisistica. Questo veramente è presente assolutamente in tutto il monachesimo occidentale, è una costante.
Sì, senta, poi Petrosino, Giacomello Rofino ha fatto cenno, ma non ci siamo ancora fermati dovutamente, al tema del sacrificio di sé, e lo abbiamo sentito anche prima nelle istruzioni del maestro,
sì,
aiuta quelli che ti sembra impossibile aiutare, bellissimo questo, no?
Certo.
Ecco, Giacomello, intanto chiedo a lei, questo tema del sacrificio di sé, che cosa vuol dire? Cioè, sacrificare davvero se stessi, realmente, materialmente, nella propria vita, per donarsi agli altri, e in che forma viene proposto?
Ma nella tradizione della recisione dei demoni è assolutamente una forma rituale, è una meditazione. È chiaro che questa meditazione ha delle radici antiche nel buddismo precedente, perché appunto la troviamo anche nei Jataka, che è il Buddha che dà il suo corpo alla tigre per evitare che essa sbrani i propri figli, eccetera. Però, diciamo, nella tradizione, forse perché la fondatrice è una donna, assume una forma più drammatica, più forte, e gli elementi sciamanici sono molti, perché lo yogin deve immaginare il suo corpo tagliato a pezzi in un grande teschio. Questo teschio deve prendere la forma di tutto, si irradia in tutto l'universo, e poi questo corpo assume varie forme: l'offerta bianca, che per le divinità, quindi per gli esseri che vivono nello spazio iperboreo, l'offerta rossa per coloro che mangiano il sangue, l'offerta nera per le divinità che vivono sotto la terra. Diciamo che ha appunto una valenza davvero, è proprio uno psicodramma, e quindi diciamo abbiamo degli elementi rituali più legati alla tradizione prebuddista sciamanistica del Tibet.
Ecco, Silvano Petrosino, questo sacrificio di sé, non lo so, richiama qualcosa? Cioè, certamente è previsto nella tradizione cristiana, per esempio, di donare la vita per gli altri, no? Forse senza tutto questo immaginario, ma però è qualcosa di molto vicino.
Sì, quando penso appunto alla tematica del sacrificio, a me viene sempre in mente, tra l'altro in questo senso adeguato anche ai temi trattati, a me viene sempre in mente un'affermazione, un passaggio non di un autore cristiano, di Aristotele. Mm. Aristotele nel libro ottavo dell'Etica Nicomachea, per parlare, non parla di sacrificio, ma parla appunto del vero amore o della vera amicizia, fa l'esempio della madre, ma fa l'esempio della madre che a me commuove da come ne parla lui. Cioè, a un certo momento lui parla delle mamme, che le madri che facevano i figli per i nobili sostanzialmente, e poi lasciavano i propri figli, e a un certo momento dice: sembra che sia sufficiente a loro vedere questi loro figli star bene, ed esse li amano anche se quelli, non conoscendo la propria madre, non le rendono nulla di ciò che ad una madre si conviene rendere. Questa è una dimensione, come dire, del sacrificio legato alla vita, e non necessariamente, per esempio, a un'esperienza di morte, in cui appunto la madre guarda da lontano il proprio figlio ed è contenta per il semplice fatto che sta bene questo figlio. Qui c'è chiaramente una, diciamo, il sacrificio della dimensione materna. Quante volte oggi, per esempio, che a me fa sempre un po' impressione, quante volte oggi si sente dire: ho diritto di essere madre, che chiaramente è giusto, è vero, ma dove dentro c'è sempre un'ambiguità, perché qui in questo caso, per esempio, rispetto all'affermazione di Aristotele, è qui come se ci fosse appunto il sacrificio del diritto stesso di essere madre, pur chiaramente essendolo, o di essere riconosciute come madre.
Ecco, lei Giacomello Rufino lo vede così legato proprio al corpo femminile, questa rinuncia di sé, questo sacrificio per altri, o...
No, dicevo che la connotazione, diciamo, più drammatica, questo psicodramma, mi sembra che sia più metaforicamente, insomma, più legato alla condizione femminile, ma non... Certo, anzi, i praticanti di solito sono maschi, non vedo proprio assolutamente una questione di gender in questo caso.
Sì, no, ma credo che anche l'esempio citato da Petrosino, come dire, è così, indica una condizione base, no? A partire dalla quale però, cioè, ci può essere comunque dono. Tra l'altro, in questo libro... La Rufino cita un passaggio di un mistico indiano dell'VIII secolo, Shantideva, che dice una cosa, secondo me, insomma, abbastanza sorprendente. Tutta la gioia di questo mondo deriva dal desiderio di gioia per gli altri. Tutto il dolore di questo mondo deriva dal desiderio di gioia per sé. Ecco, Petrosino, come...
Sì, il grande equivoco che c'è nella struttura sacrificale è appunto quella che tende continuamente a trasformarsi in una sorta di economia, cioè nel senso che tende a trasformarsi come in una contropartita. In questo senso il sacrificio diventa, secondo me, una tentazione. Cioè, in altri termini, ciò che fa grande il sacrificio è il tipo di relazione che stabilisce.
Cioè è il dono?
È il dono.
Che fa grande il sacrificio?
Che fa il grande sacrificio. E nel senso che appunto ci può essere anche sacrificio della vita che in realtà diventa un atto di superbia e diventa un peccato mortale, diremmo noi, nella nostra tradizione. Cioè, perché non è in quanto tale il contenuto del sacrificio. Può essere anche all'estremo. C'è stato bisogno di un concilio per... impedire nel Medioevo, impedire di baciare i lebbrosi, perché l'elemento del baciare il lebbroso come contropartita per guadagnarsi una salvezza individuale, questo appunto è una tentazione,
sì,
un peccato mortale.
Sì, ecco. Sì.
Quindi, no,
ha fatto bene a ricordarci.
Questo
ci possono venire, certo, l'esibizione dell'estremo sacrificio è certo che può essere una tentazione satanica, ha fatto bene a dircelo.
Sì.
Senta, una curiosità avevo, Petrosino, questo, per carità, noi facciamo solo dei cenni, ma questo senso della morte che abbiamo sentito aleggiare i cimiteri, oppure non so, tutti conoscono per sentito dire naturalmente il libro tibetano dei morti o della salvazione, ecco, in cui però Rufino mi potrà correggere, la morte è molto diversa da quella pensata in Occidente, nel senso che l'individualità svanisce nel caso migliore, oppure si è costretti dopo la morte a ritornare in altri corpi, eccetera. Ecco, ma questo senso anche dei cimiteri, del macabro, anche questo non è che sia esente dall'Occidente, Petrosino, però con sfumature molto diverse, no?
Sì, personalmente io vedo in tutta questa dimensione legata alla morte, appunto al macabro, al cimitero, quella che appunto Freud chiamerebbe una pulsione di morte. C'è un elemento in questo senso inquietante e io penso sicuramente negativo. Questo però, anche qui, noi parliamo di strutture ultime dell'umano, cioè continuamente la pulsione di morte è presente, è continua. Nella tradizione occidentale a me sembra che l'elemento della morte sia caricato chiaramente di un peso in qualche modo insopportabile, proprio perché è legata alla questione dell'individualità, dell'unicità. E quindi l'idea della non reincarnazione sostanzialmente è appunto quello che rende questa esperienza chiaramente inevitabile, tragica in un modo appunto insopportabile. Certamente, ecco, la tentazione è sempre la solita, cioè si tratta di guardare la morte con gli occhi della vita e non giudicare la vita con gli occhi della morte.
Rufino,
sì, qui noi abbiamo, diciamo, il contesto dei cimiteri è molto importante nella tradizione della recisione dei demoni, perché poi alla fine questi yogin sono coloro che vanno proprio a compiere il rito che i tibetani chiamano il banchetto celeste. Noi non abbiamo ancora parlato di una cosa piuttosto importante, diciamo, nella tradizione tibetana ancora tuttora esistente, che è quello di esporre i cadaveri agli avvoltoi. Questa è una tradizione anche iranica che i tibetani hanno assorbito, comunque ad un certo punto si è instaurata nella cultura tibetana, perché prima in epoca imperiale li seppellivano, e che appunto chiaramente è un rito piuttosto, la parola macabra in questo momento è esatta, a cui sono dediti proprio i praticanti della recisione dei demoni. Qui, diciamo, la pulsione di morte, tra l'altro nello yoga tantrico, le due pulsioni, citavamo prima Freud, quella di morte e quella di Eros, sono sempre in costante, diciamo, dialettica, e quindi il discorso è abbastanza complesso. Io direi che ci si riferisce questa tradizione è abbastanza radicata in un'altra tradizione indiana, che è quella dei Kapalika, quindi gli Shivaiti, che praticano di solito nei cimiteri e si basano, si stabiliscono proprio in questi luoghi, dove il motivo di questo è proprio quello di produrre quella sensazione di paura, generare proprio il terrore per poi superarlo, perché il terrore appunto può diventare un sistema, diciamo, quasi omeopatico di arrivare al superamento dei legami che legano appunto al proprio io, quindi alle paure.
Qui andrebbe fatto un parallelismo con altre pratiche cristiane, ma naturalmente non lo possiamo fare. Non so se Petrosino vuole aggiungere una sola battuta.
No, ma io in mente mi permetto solo questa cosa. Mi ricordo sempre quel passaggio del Vangelo, appunto, quando si dice: i 72 tornarono da Gesù e dissero: Signore, Signori, nel tuo nome schiacciamo i demoni. E lui rispose, dice: ma non vi preoccupate di questo, preoccupatevi piuttosto che il vostro nome è scritto nei cieli. Ecco, che è come dire uno spostamento radicale, sì, della prospettiva rispetto a cui appunto ciò che è costitutivo è il rapporto col padre, più che la capacità. No, ma
sì, è peccato non poter continuare questo confronto, peccato, veramente appassionante, peccato, però insomma, vabbè, qualcosa l'abbiamo gettata, certo. Insomma, grazie tante Petrosino, a risentirci,
grazie,
alla prossima volta. E Giacomello Rofino, chiudiamo con la chiusura di questi canti spirituali, che sono proprio di nuovo un invito, no, ad essere per altri, a fare qualcosa per altri. Però qualche parola ancora su Macig, è stata anche sposata.
Sì, ha avuto dei figli, i suoi figli sono i maggiori continuatori della tradizione, quindi sì, ci sono vari episodi che raccontano. A un certo punto lei ha abbandonato i voti, quindi è stata anche considerata molto male nella società in cui viveva, ha dovuto
fuggire. Però poi ha abbandonato anche il marito, no?
Poi a un certo punto ha abbandonato di nuovo il marito, sì, una vita.
Però i figli no, i figli sono i suoi discepoli, sì. Ecco. E allora chiudiamo, dopo magari diciamo ci salutiamo soltanto con queste ultime parole di Macig.
Gli yogin che riescono a ottenere questi insegnamenti sono come pulcini imbeccati dalla madre. Se fanno cadere il cibo fuori dalla bocca, diventano simili all'uccello che, pur in una stagione di abbondanza come l'autunno, muore di fame. Con tutta certezza essi continueranno a vagare nella ruota dell'esistenza. Come una buona vacca che nutre il proprio vitello e che nel saziare questo ne nutre anche altri, gli esseri viventi che taglieranno la corda del proprio orgoglio otterranno la liberazione e senza dubbio faranno anche il bene altrui. Come l'aquila che vola alta nel cielo, vede i quattro continenti senza sforzo, va senza paura per i dirupi e i precipizi e domina tutti gli altri uccelli, così, se si prende una decisione risoluta, si arriva all'intuizione che i quattro demoni sono privi di radice. Si dominano tutti gli spiriti malefici e gli altri demoni della propria mente e si esaurisce la paura dei tre stati inferiori dell'esistenza. Avendo estratto l'essenza della sapienza,
selezionando gli insegnamenti della recisione dei demoni, tradizione orale della perfezione della sapienza, la punta di capello della sapienza è qui completata. Che sia di beneficio a molte persone meritevoli.
Giacomello Rufino, allora abbiamo sentito questo grande insegnamento conclusivo preceduto da queste scene quasi domestiche, no? Che fanno parte di questa bella letteratura di cui lei ci parlava l'altra volta.
Sì, che rendono il testo interessante, perché in fondo, appunto, come diceva, è così severo, così radicale nella sua religiosità, ma poi così terreno nelle immagini, nella semplicità, diciamo, delle istruzioni.
Come una buona mucca che nutre il suo piccolo vitello. Bene, noi ci salutiamo, Giacomello Rufino, la prossima volta parleremo di un lama, il sesto Dalai Lama, quindi a domenica prossima. Grazie per essere stata qui
con
noi. Ringrazio naturalmente anche Silvano Petrosino, Loredana Rotundo in redazione e in regia, da ieri finalmente anche Lucia Mosca che è qui con noi che ci aiuta, e Gaetano Chiarella per la parte tecnica. Noi ci sentiamo allora sabato sempre alle 9:30 su Radio 3. Grazie e risentirci.